recenti alluvioni in Romagna e nelle Marche, il sindaco di Cesena, una catastrofe. E poi invece in taglio alto, sempre sul Corriere della Sera, il voto premia Meloni PD, crollo del Movimento 5 Stelle, Macron, migranti, non lasciare solo Roma. Questa è una carrellata che tiene insieme l'esito delle amministrative, almeno del primo turno delle elezioni comunali, e il dibattito in sede europea sul Trattato di Dublino e più in generale sulle politiche migratorie, ripreso anche dal premier francese. C'è anche la fotonotizia della semifinale di Champions League con Lautaro Martinez che esulta per il passaggio in finale dell'Inter, e direi che per la prima del Corriere della Sera non ci dovrebbe essere granché più di questo. Repubblica invece sceglie un titolo dedicato a un'altra delle questioni della giornata, che è l'autonomia differenziata. Sapete che è tema su cui la Lega Nord, i ministri della Lega, in particolare Calderoli, spinge particolarmente, trovando in parte una resistenza, una timidezza nel primo partito, Fratelli d'Italia, della coalizione di governo. Repubblica nettamente all'opposizione su questa ipotesi di riforma, titola l'autonomia divide l'Italia. E i tecnici del Senato pubblicano un dossier che fa l'analisi del DDL e che appunto evidenzia quali sono le disparità territoriali in conseguenza al progetto di autonomia regionale, autonomia differenziata, che dir si voglia. Anche su Repubblica la fotonotizia è dedicata a quanto successo in Romagna: ci sono dei vigili urbani immersi dentro un fiume d'acqua e fango fino alla cintola, intenti a mettere in salvo, credo, un bambino o comunque una persona. C'è una macchina sommersa fino allo specchietto, l'Emilia Romagna va sott'acqua, fuga sui tetti. Questo è il titolo scelto da Repubblica, che sulla spalla destra invece ospita alcune notizie provenienti dall'estero, nella rubrica Mappamundi a cui siamo abituati. Su Kiev, prima sfida tra missili high-tech, gli ipersonici russi contro i Patriot USA. Sono giornate quelle in Ucraina segnate dall'annunciata controffensiva dell'esercito di Zelensky. Si è parlato anche dell'abbattimento di droni nei cieli di Kiev. Andremo poi a capire meglio nella lettura dei giornali cosa sta succedendo, per quanto i giornali riescano a darcene conto, considerando la stuola di propaganda che in genere accompagna le notizie che avvengono dall'est Europa. Via della Seta, Roma al bivio, ultimo articolo che vi leggiamo dalla prima pagina di Repubblica dagli esteri, e si tratta degli accordi commerciali con la Cina e quindi delle infrastrutture necessarie perché questi accordi siano operativi da realizzare. La Stampa invece apre sullo scontro tra Meloni e Schlein, parla di partita doppia con tanto di foto della nuova segretaria del Partito Democratico e della Presidente del Consiglio, uno a fianco all'altro. La Premier, uniamoci, uniti continuiamo a vincere, Schlein PD, primo partito nelle città. Questo è la consueta analisi del voto amministrativo in cui tutti gli schieramenti sostengono di aver vinto, ma tant'è che la Schlein festeggia il fatto che il Partito Democratico sarebbe tornato a essere primo partito pur essendo largamente sconfitto nei capoluoghi principali, mentre la Meloni chiede unità alla sua coalizione soprattutto in vista del ballottaggio. Anche sulla Stampa una fotonotizia che arriva dalla Romagna, anche qua persone sommerse nell'acqua, un anziano sulle spalle di un signore che cercano di guadare quello che è un fiume in piena davanti a un garage. Dice la Stampa che il maltempo fa paura e le bombe d'acqua e le nostre colpe, è l'articolo che accompagna questa foto notizia. Non so se dall'altro lato del tavolo ci sono giornali che vogliamo commentare o se siamo qua.
Ci sono per l'appunto. Innanzitutto buongiorno a tutti e a tutte. Iniziamo dal Messaggero, che titola proprio la trappola del fango, come quella che si cerca di fare qui questa mattina. Emilia Romagna sott'acqua, fiumi impazziti, migliaia costretti a sfollare o fuggire sui tetti, due vittime a Forlì e Cesena. Anche qui poi ci sono diverse testimonianze, geologi del CNR piuttosto che abitanti della zona, insomma altra scena di lacrime di coccodrillo sugli eventi climatici estremi dopo quella che c'era stata in Emilia Romagna qualche settimana fa. e per cui diciamo non c'è nulla, non si aggiunge nulla rispetto a quanto non sia già stato detto sugli altri testati. Messaggero che decide di dedicare il titolo di copertina alla questione dell'autonomia, come era insomma prevedibile, visto che Messaggero ha sempre dato grande attenzione al tema. Autonomia ad alta tensione, i tecnici del Senato pubblicano sul web il report, così la riforma aumenterà le disparità. Poi la retromarcia è una bozza, il PD il testo spacca l'Italia, Fratelli d'Italia gela la Lega, ora un referendum. Ancora sulle relazioni esterne del governo italiano, Macron Meloni disgelo a Reykjavik, migranti non lasciamo sola l'Italia, scrive Francesco Beghis, saluto al Consiglio d'Europa dopo le frizioni in Islanda, Macron appunto afferma non lasciamo sola l'Italia, il capo dell'Eliseo, dopo un saluto cordiale con Giorgia Meloni, prima del vertice del Consiglio d'Europa propone di lavorare insieme diplomazie in campo per un bilaterale. Ancora sulla scuola, studenti disabili, mancano aule e prof, in corsa all'assunzione di 20.000 docenti, il caso Roma svela l'emergenza nazionale, studenti disabili che restano fuori dalle scuole pubbliche perché non ci sono aule e docenti di sostegno, il Ministero dell'Istruzione punta a 20.000 nuove assunzioni a partire da settembre, la storia che arriva da Roma, i 4 studenti con disabilità cognitive rimasti senza iscrizione, ha svelato l'emergenza nazionale. Per quanto riguarda il Messaggero è tutto, quindi possiamo passare al Fatto Quotidiano, che dedica la foto di copertina alla guerra e in particolare a quello che il Fatto scrive, il reddito di belligeranza, decreto lavoro, 15 milioni all'industria militare nel DL che taglia il reddito di cittadinanza, dal welfare alle munizioni, il Movimento 5 Stelle svela la norma per 2 fabbriche d'armi dirette dal guerriniano La Torre. Ancora in taglio alto, Meloni via della seta per ordine degli USA, l'ex ambasciatore un danno, esecutivo in difficoltà sul memorandum siglato da Conte da rinnovare a fine anno, più dei 77 miliardi di scambi commerciali, pesano le minacce alleate, il diplomatico Bradanini è una limitazione della sovranità. Anche qui, anche il Fatto mette l'accento sulla bocciatura del Senato per quanto riguarda l'autonomia che crea disparità, e anche qui in taglio alto le alleanze e disalleanze dopo il voto nelle amministrative. Non c'è null'altro di particolarmente importante sul Fatto, quindi possiamo passare anche al Domani, che titola Ecco il Conte giallo-nero, vendetta contro Draghi e dispetti al PD di Schlein, Renzi provoca segretaria PD, l'avvocato stampella di Meloni se ne accorgerà, ma lei evita le polemiche con entrambi, deve portare a casa le città in bilico. Il politologo Gianfranco Pasquino nell'editoriale sulla Prima del Domani scrive: solo un campo davvero largo può far vincere il centrosinistra. Un po' su diversi giornali oggi c'è questa retorica relativa ad allargare la ricetta che a Brescia ha portato al primo turno alla vittoria della coalizione di centrosinistra, coalizione larga che comprendeva poli civici e anche partiti del terzo polo. Insomma, ci sono diverse opinioni rispetto a se il PD debba allearsi appunto con renziani e calendiani oppure col Movimento 5 Stelle, se ci debbano essere strategie diverse rispetto alle geografie in Italia, insomma dibattito che ci interessa davvero poco. E possiamo per questo passare al Manifesto, che anche qui in taglio alto dedica la... che taglio alto parla ancora di elezioni amministrative, di ballottaggi, Schlein nelle città, il PD supera Fratelli d'Italia, la leader vinceremo i ballottaggi, anche Meloni canta vittoria, il voto rafforza il governo, come diciamo poc'anzi, insomma tutti alla fine tirano acqua al proprio mulino, tranne il 5 Stelle che vive un vero e proprio tracollo. Conte fa l'analisi della sconfitta, il Movimento 5 Stelle si trova di fronte a qualcosa di più grave del consueto crollo fisiologico delle amministrative, il media non raccoglie neanche il 3% dei consensi. Foto di copertina del Manifesto dedicata alla protesta degli studenti e delle studenti di fronte alle università, senza tetto né legge, vivere costa caro e l'inflazione corre, l'Istat registra più 8,2% ad aprile con una nuova fiammata dei prezzi dell'energia, consumatori accusano l'inazione del governo che ritira l'emendamento di 660 milioni per gli studentati, se ne riparla a giugno. Ancora sulle alluvioni di ieri, diluvia sul Bagnato, il ciclone ritorna in Emilia Romagna, guerra in Ucraina, obiettivo capitale, pioggia di missili ipersonici su Kiev. E in Turchia ancora analisi del voto, boom della destra, il 25% vota partiti ultranazionalisti, ancora analisi del voto in Turchia. Ricordiamo che appunto non c'è stata un'espressione che ha potuto eleggere il presidente della Turchia al primo turno, e si andrà invece al ballottaggio il 28 di maggio. Anche per quanto riguarda il manifesto è tutto, possiamo passare al prossimo giornale.
E i giornali li hai fatti quasi tutti, direi che ci siamo fatti una lunghissima carrellata. Chiudiamo soltanto segnalando che i giornali di destra sono variamente impegnati nelle polemiche con la Schlein e nell'ironia sul tentativo della segretaria del Partito Democratico di rivendicare un successo alle elezioni amministrative. È su questo tenore anche Il Tempo, che è il giornale che vi andremo a leggere tra questi, che parla di disperata Ellie con un gioco di parole sottilissimo, e affidando alle foto di Osho il commento alle elezioni amministrative. C'è una Shelly che parla con Enrico Letta, gli dice: sbaglio, ma i sindaci sono tutti rossi. E Enrico Letta la guarda perplesso dicendo: mi sa che te devi far vedere da un bravo armocromista. Ma al netto nell'ironia del Foglio, del Tempo, scusatemi, ve lo leggiamo perché poi, essendo quotidiano di Roma, c'ha spazio anche per alcune delle vicende della città. Parla in particolare della ZTL in fascia verde, che è argomento caldo nel dibattito pubblico di Roma, e promette un'inchiesta su cosa cambierà effettivamente. Parla dei permessi green, cioè i chilometri limitati e le deroghe per i lavoratori e per alcune categorie di auto. Sono le misure correttive che la giunta Gualtieri starebbe immaginando per far fronte al dissenso generalizzato che l'annuncio di una ZTL più estesa, che imporrebbe a milioni di cittadini di comprare nuove auto in tempi rapidissimi, vista la scarsità del servizio pubblico. Queste nuove misure saranno poi dettagliate all'interno del Tempo. Io direi che con le prime pagine dei giornali ci possiamo fermare qua, ci sentiamo un po' di musica e iniziamo a leggere gli articoli all'interno.
Fuck the carjacking, Fife Diggy is rapping, got dogs with love and plus dogs that's packing, so what's the deal, Captain? If it's time for some action, watch me roll with Hunt, try to push her back. Which one of these niggas think they fucking with this? Put your money on Queens, yo, these cats is pissed, meaning hot green and stinking. See Shorty there winking, hit her off so hard that her eyes stop blinking, then massage her down with the word serene. It's the dog for press, new star on the scene, and I'm here for the better, right down to the letter. If it rains today, then it's a double header. Range Beamers and Benz, 1100s and Jettas. Fife door for whatever, just get it together.
Just
get it together.
Just
get it together.
Just
get it together.
Just get it together. No matter the weather or where you at, this is how we gon' do it, cause we keep shit fat. You gotta do it. Do it. Do it. Do it. Do it. Do it. Do it.
Can you read the news? Did you heed the alarm? It was good overall, said that we was a bomb. I'ma make a call, and I hope you respond. We the stars, y'all, and everyone becomes fun. You a star and you shining, I'm one and I'm rhyming. Let's get together, start intertwining. Yo, you coming with me, somewhere where you can't see, where there's bona fide joints underneath the sea. A confusion and glitter, nobody's a quitter. Try to front and get rid from your ear to your shitter. Go and put it on harder than anyone did. It would benefit you to keep a wide open lid. Making sure shot shit, making sure you shine. Shaking shows for sure, taking hearts and time. Do it all for the rhyme and the rhythm and things. When we do it, we banging like we inside the bang. Ain't doubting nobody when we inside the jam. But I'm proud of it all, and I know who I am. As the constellation gets brighter, this right is gone.
Yeah, yeah.
Do it.
Yeah, yeah.
Do it. Do it,
yeah, yeah,
do it,
yeah, yeah,
do it,
yeah, yeah,
do it,
hey, yo,
yeah,
yeah, do it. This is Bay Bay, yeah, Lord, Lord, yeah, yeah, like a Bay Bay, Bay Bay, yeah, Lord, Lord, yeah, Lord, yeah, from the no name, yeah, yeah, and yo, we doing this, yeah, yeah, LB.
So I said, so fuck it. I said, so fuck it. Your new lesson is to realize the mission when you hear it. And see, and see, I got this in my spirit. I got verses like Mahalia, you sing at church hymns. So strap up because you skating on ice this wild thin. A weak foundation doesn't make a good home. That's why mine's is built on chrome microphones. We about to do it to you readily and steadily to the medley. Come on, it's the complete, come on, unique for rebreed. That'll keep you broke down like a Ross 5-speed. So move, buddy. Ayo, we got to get this money in this land of dead and crummy. Ain't a damn thing funny. And yo, shout out to Mar Deep, the extra P. Busta Rhymes, they love the JBs and no sleep. We got reality for the cabbage. They ain't sincere to this, so I know we gonna manage. Give me liberty and mass amounts of Swiss bank accounts. With the sustainer, it'll be real. So me and my brothers, we can sit down and meal. Like Rampage with that last Boy Scout appeal. We got that silk satin Manhattan intelligence feel that keeps everything on even keels. So all you smoke blowers talking Yang, you Poo-Tang. Now we gonna show you how the real crew bang.
Hey yo, I bring it to you live, kick we niggas love static. Your raps had it back, I'm on numbers than mathematics. I get brains on chromatics to leave it where dreams shattered. Just the same job, he's getting in your mugshot. I stays hot like summertime on LBQ and Boo Boos. The love shack is 192, my joint smooth. To watch our niggas fall like Lin Q. I keep it brand new like school shopping. It's on and popping. So come beat this nigga Steve like radars. You get laid off, but I be gaming ghetto girls like Adolf. The verdict's in. I be the Luca blend in. Give up your goods, cause it's the start of your ending.
Where you at? You see your life for what it is. Where you at? You get this money for these kids. Where you at? You got to build a foundation. Where you at?
Now all that Glock toting trash you talk, it won't prevail. It's still, you either be dead or in jail. I keeps it realer than the logo on milk. Denouncing tough guy wannabes that look smoother than silk. That's the sound of the man getting yanked off the stage. Trying to front like he mad paid. Sucking so bad, we threw his mama off the train.
Insane.
MCs are just giving it all away.
Okay.
Who said I'm know about the quest like sound?
Sound.
Mess around and get your ass knocked down.
Clown.
I dedicate this to the poses that play hard. You wanna hear some rhymes? Well, then bring your bodyguard. So he can beat the worldwide willy that we display. Leaving all MCs in complete disarray. I be a veteran MC, crushing crews for years. You're front and hard when you're softer than the Bernstein beer. Yeah, chumps be like, Fife, that ain't fear. Fuck outta here, do I look like a kid? Come on my space before I grab your neck and hammer you. Wet you like Panani, then dry you like Canada. Shahid Muhammad's on the Gemini mixer. Beast of Derek Coleman, Mad Max in the sixes. I'm trapping dark cause I got this rap shit song. From Linden Boulevard down the Cascade.
Però torniamo in diretta sugli 87 e 9 di Onda Rossa. Lo facciamo dopo aver lungamente deliberato tra di noi che non vi diremo niente sulle elezioni amministrative, sulla partita doppia tra la Schlein e Giorgia Meloni, su Conte che fa l'analisi della sconfitta, su cosa succede al ballottaggio a Brescia, perché ci può interessare il giusto di tutto ciò. E perciò,
tra l'altro, a Brescia è l'unico che è andato al primo turno, però
lì infatti c'è una notizia grande, complimenti, sempre sul pezzo.
C'è da dire che la Rai ha perso Fazio, ma noi abbiamo acquistato Dea, cioè il servizio pubblico in questo
non
paese.
Non diciamo neanche niente dell'attacco del riformista in prima pagina Fabio Fazio, nuovo riformista di Renzi, tutta una serie di vicende che abbiamo deciso però di non raccontarvi per aggiornamenti puntuali sui ballottaggi di Brescia e dintorni. Il mio socio è poi a disposizione allo 06 49 17 50 per consulenze personalizzate. Noi leggiamo invece Mario Tozzi sulla Stampa, che parla di quanto successo ieri in Emilia Romagna. È uno dei pochi che ha il merito di non parlarne in termini di fatalità, di non versare lacrime di coccodrillo per l'ennesima catastrofe ambientale annunciata. Lo fa a pagina 12 dicendo: in poche ore l'acqua di sei mesi, il cemento dell'uomo ha fatto il resto. I modelli climatici del secolo scorso avevano previsto questa deriva, ma nessuno ha fatto nulla. Quando in pochi giorni, qualche volta in poche ore, piove la stessa quantità d'acqua che in passato cadeva in sei mesi, non sembrerebbe si possa aggiungere altro. Stavolta è tutta colpa della pioggia, di queste alluvioni più o meno improvvise che colpiscono la penisola. A guardare bene non si tratta più di fenomeni inaspettati. Almeno dal 1996, quando la prima bomba d'acqua, termine assolutamente improprio ma efficace, investì la Versilia con il suo corredo di 12 vittime, danni e distruzioni. Ormai l'abbiamo compreso, si tratta di eventi comunque riconducibili all'azione dell'uomo sapiens, in particolare di quelle attività produttive basate sulla combustione che hanno vomitato in atmosfera talmente tanta anidride carbonica da farci superare le 420 parti per milioni. mentre fino agli anni 50 del XX secolo mai si erano superate le 300 ppm. I flash flood, termine magari non concesso ma molto efficace, sono figli dell'estremizzazione del clima che contrassegna l'attuale cambiamento climatico nel quadro di una recrudescenza delle perturbazioni meteorologiche a carattere violento che gli scienziati avevano previsto e scritto nei loro rapporti. Quindi sì, è colpa della troppa acqua piovuta, ma in ultima analisi sempre nostra, che non solo non vogliamo rendercene conto, ma che non mettiamo in piedi un'azione decisiva che sia una per intervenire sulle cause. Da questo punto di vista il futuro meteorologico è già segnato, specialmente in Italia, paese spaccato in due con il nord alluvionato e il sud siccitoso, con ampie possibilità di scambio delle parti, ondate di calore ai limiti della sopportazione biologica degli uomini, siccità prolungate, incendi immensi, tempeste più violente, più numerose e più frequenti. Fuori dalle tradizionali confini geografici stagionali, questo è lo scenario solo apparentemente contraddittorio che viene dipinto dai climatologi, e non perché siamo catastrofisti. La prova provata che gli specialisti hanno ragione sta nel fatto che ci hanno sempre azzeccato, che quando paventavano quanto paventato dai modelli climatici si sta inesorabilmente avverando. La dimostrazione: le Major Corporation petrocarbogassifere avevano commissionato studi specialistici pagando migliori climatologi del mondo tra gli anni 70 e 90 del XX secolo. Questi studi sono oggi pubblici e mostrano una straordinaria precisione, per esempio avendo colto in pieno che proprio in questi anni si sarebbero superate le 420 parti per milioni di anidride carbonica. Quindi gli scienziati, anche quando sono pagati da chi aveva interesse a negare conseguenze catastrofiche, hanno fatto bene il loro lavoro. La climatologia è scienza vera, le corporation sapevano tutto ma non hanno agito. Con la buona pace di chi accusa l'IPCC, l'Intergovernmental Panel on Climate Change, che è l'organizzazione internazionale che pubblica report sulla questione del clima almeno dal 1992, denunciando l'allarme delle conseguenze in particolare dell'innalzamento della temperatura oltre un grado e mezzo, e diceva insomma l'articolo di Tozzi che abbia buona pace chi accusa l'IPCC di essere al soldo dei poteri forti, più forti dei combustibili fossili, ancora oggi non c'è nessuno. Ma il cambiamento climatico non basta, non gli eventi naturali diventano catastrofici per un fattore peggiorativo, ancora dipendente da noi sapiens, il modo in cui abbiamo trattato il territorio. E non si tratta in questo caso degli abusi edilizi a Ischia o Giamplieri, ma dell'alluvione di cemento e asfalto con cui abbiamo ricoperto l'intero territorio nazionale legittimamente, ma senza avere una minima attenzione ai versanti, ai corsi d'acqua e alle coste. A vedere le immagini dall'alto dell'Emilia Romagna e delle Marche si rimane sconcertati: i fiumi costretti in un ambito da canali artificiali, rinchiusi in argini impossibili, violentati da ponti troppo bassi, tombati sotto paesi, città, occupati in ogni singola golena, sbarrati dalle dighe e briglie fino quasi a non vedere il loro sbocco naturale. Se togli spazio a un fiume, quello prima o poi se lo riprende, e a nulla varranno altre opere in un contesto climatico così estremo. Anzi no, varranno i sistemi che rinaturalizzano il territorio, varranno gli spostamenti dolorosi ma obbligati di case e capannoni, varrà una pianificazione dolce delle poche opere che occorrono davvero. Questo insomma l'articolo, e poi continua ancora sulla Stampa di Mario Tozzi, che mette in relazione le foto drammatiche che arrivano dalla Romagna con un evento sistemico che è quello dell'aumento delle emissioni di CO2 che provocano eventi meteorologici sempre più violenti e radicali, e le politiche di gestione del territorio, in particolare quelle che hanno portato alla cementificazione e all'irrigidimento dei fiumi in tutto il territorio nazionale, portando l'Italia a essere uno dei paesi con cui il consumo di suolo per superficie disponibile è il più alto, è tra i più alti al mondo. Queste due delle cause sicuramente all'origine anche delle immagini devastanti che arrivano oggi da Emilia e Marche.
E l'altra notizia che fa capolino un po' su tutti i giornali con toni sicuramente diversi è quella delle autonomie. Noi andiamo a leggere un articolo dal Messaggero che, come sempre, come dicevamo in sede di apertura, è molto attento alle questioni che riguardano l'autonomia differenziata. Il Senato sull'autonomia aumenta le disparità, bozza online e scontro, tecnici di Palazzo Madama bocciano la legge, criticità per il bilancio dello Stato. Testo sui social, poi la precisazione è diffuso per errore tecnico ma non viene ritirato. lo scandalo, appunto la pietra dello scandalo è questo documento ufficiale pubblicato sul sito del Senato e diffuso sui social media nella giornata di ieri, in particolare su LinkedIn, sul profilo appunto del Senato, dove è comparso un post per avvertire che il servizio di bilancio, tecnici che verificano la tenuta economica di tutti i provvedimenti che passano in Parlamento, aveva pubblicato uno studio sull'autonomia differenziata. Questo testo in realtà dice molto di più, perché appunto afferma che il testo a cui il ministro Calderoli ha legato la sua permanenza in politica contiene molte criticità, che rischia per esempio di rendere ancora più ricche le regioni già ricche, di ridimensionare il bilancio dello Stato e impedire ai territori più indietro di riuscire a garantire livelli essenziali nei servizi ai cittadini. Insomma, una pietra tombale sull'autonomia differenziata, l'onda d'urto che arriva da subito in tutti i palazzi della politica. Questo, diciamo, un po' la fotografia che fa questo documento, e che in realtà è quello che diciamo un po' da questi microfoni dall'inizio di questa faccenda, è che in realtà tante voci critiche stanno già affermando. Il Senato un po' ha certificato questa natura del decreto autonomie, della riforma dell'autonomia differenziata. Successivamente il Senato ha provato a spegnere la tensione pubblicando una nota in cui derubricava lo studio a bozza provvisoria ancora da verificare, però poi questo studio poi di fatto non è stato rimosso da LinkedIn. È difficile che nessuno se ne fosse accorto, dice il Messaggero, perché appunto il sospetto è che dietro al dossier tecnico ci fosse un giallo politico legato alla Lega e a Calderoli, in particolare a diversi malumori che ci sono nel centrodestra relativi a questa norma, anche appunto all'interno della stessa coalizione di maggioranza. Prossima settimana si riaprirà il ring della Commissione Affari Costituzionali, quando rinizierà il ciclo di audizioni sul progetto Calderoli. I primi ad essere sentiti saranno proprio i governatori delle regioni, tipo come Zaia, Fontana, Emiliano e Rocca nel Lazio, quindi quelle delle regioni anche più ampie e con un peso politico maggiore. Poi toccherà esperti, sindacati e associazioni. Insomma, un cammino questo dell'autonomia differenziata che continua ad essere molto in salita. Peraltro appunto è iniziata anche una lotta intestina nella maggioranza per cercare di ridimensionare, o quantomeno di non prendersi completamente la responsabilità politica del provvedimento, che su cui la Lega sta investendo dall'inizio della legislatura. Sempre a pagina 4 del Messaggero, taglio basso, a Palazzo Madama sospetti e veleni, Fratelli d'Italia gela la Lega, serve il referendum. Si sta facendo largo quindi anche tra i fedelissimi di Giorgia Meloni la necessità di passare comunque da un referendum per cercare appunto di spegnere anche le polemiche. Forza Italia dal canto suo già da tempo ha espresso le sue perplessità rispetto al provvedimento, insomma un provvedimento sull'autonomia differenziata che continua a far parlare molto di sé. C'è poi a pagina 5 del Messaggero un approfondimento su questo dossier che ieri è stato pubblicato dai social del Senato. Lo Stato avrà meno fondi per sicurezza e pensioni, allarme sugli effetti della riforma alle regioni ricche, gettito fiscale extra, sulle risorse parte il confronto tra Visco, ragioniere Mazzotta e gli esperti di Zaia. Sono proprio i soldi, infatti, il cuore centrale dell'autonomia differenziata. Campanello d'allarme che il trasferimento di 23 competenze oggi statali alle regioni possa non essere a saldo zero, è scattato di nuovo. Punto più critico è l'articolo 8 della proposta, quello che si occupa delle clausole finanziarie e che solleva più di un interrogativo. Il principale riguarda la questione già evidenziata da molti esperti e che però è rimasta senza risposta: le funzioni che saranno trasferite a Veneto e Lombardia saranno finanziate cedendo alle due regioni gran parte del loro del gettito fiscale dello Stato, IRPEF o IVA, che matura nel loro territorio. Contemporaneamente il disegno di legge Calderoli dice che nel resto d'Italia vanno comunque garantiti i livelli minimi dei servizi essenziali, ma non si capisce con quali risorse. Insomma, l'articolo poi va appunto più a fondo nella questione, appunto legata ai lavori della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, i cosiddetti LEP, per i diritti sociali e civili, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Insomma, una battaglia che sembra appena cominciata, una battaglia che appunto sta vedendo anche risvolti diversi rispetto a quanto non visto finora, con diversi dissensi anche all'interno della stessa maggioranza. Insomma, si vedrà poi se effettivamente la Lega riuscirà a tenere il punto e a far approvare l'autonomia nei termini in cui l'ha immaginata Calderoli e su cui si sta giocando anche il capitale politico di questa legislatura.
Una battaglia che, se non altro, evidenzia le grandi capacità informatiche delle alte cariche dello Stato. Dopo il caso del dominio del Ministero del Turismo non comprato, siamo alle relazioni su riforme costituzionali su LinkedIn che non vengono rimosse. Chissà che cosa ne pensa il mio socio di questo, vero, che avvicina il microfono alla bocca.
No, io pensavo volessi fare un commento sul nuovo logo del Ministero dell'Istruzione e del Merito, visto che insomma sei appassionato di queste vicende grafiche legate alla maggioranza di governo. Però a questo punto, se vogliamo invece assolvere il logo,
un po' manga giapponese, un po' retro italico, cioè mischia, no, i due stili, anche un po' Bombing da Rider con queste M panciute che stavano male sulla metro B.
Assolutamente. Comunque insomma registriamo le grandi capacità, quantomeno digitali, di comunicazione digitale di questo governo, e magari andiamo avanti con le notizie di oggi.
Sì,
se vuoi
continuiamo con la carrellata di notizie. Oggi parliamo soprattutto di politiche pubbliche, abbiamo parlato di politiche urbanistiche in relazione a quanto è successo in Emilia Romagna, scusate, ve l'ho già sorridere, abbiamo parlato di autonomia differenziata poc'anzi con il mio socio, parliamo anche di politiche della casa, lo facciamo dal Manifesto con un lungo articolo di Alessandro Coppola, che è urbanista, geografo al Politecnico di Milano. L'espediente, il motivo per cui si sono a parlare di politiche della casa, è soprattutto la protesta degli studenti. Gli studenti si sono accampati con le tende davanti a diversi rettorati di atenei italiani e anche davanti al Ministero dell'Istruzione ormai la settimana scorsa, ma in realtà a partire dai condizioni degli studenti si cerca di aprire un dibattito più in generale su appunto l'accesso alla casa, le politiche pubbliche in questo settore, la regolamentazione degli affitti e del mercato immobiliare. Ce ne sono diversi di articoli anche oggi su questo tema sui quotidiani nazionali. Noi vi leggiamo quello di Alessandro Coppola, che parla delle false promesse sulla casa nel deserto di politiche pubbliche. È bastato lo spuntare di una tenda di fronte a un ateneo per illuminare una questione abitativa la cui irruzione sulla scena non possiamo davvero comprendere se non nel contesto di più ampi squilibri sociali e territoriali. Gli studenti, come è ovvio, non sono gli unici. I ceti popolari sono stati abbandonati alla precarietà abitativa di un mercato dell'affitto sregolato, asfittico e lasciato senza una regia, oppure sono stati relegati in proprietà più periferiche e facilmente svalutabili. Sulla base della promessa della proprietà per tutti, le politiche della casa sono state desertificate. Tale promessa, potente e largamente condivisa fra gli attori politici, ha visto negli ultimi due decenni modificarsi e articolarsi i suoi motivi. E a quello tradizionale del trasferimento intergenerazionale della ricchezza si è aggiunto anche quello della rendita turistica, che in un paese stagnante e con bassi salari è apparso come una scialuppa di salvataggio a cui aggrapparsi. Vecchie e nuove promesse si stanno rivelando sempre più realistiche. I ceti medi e non solo medi di larga parte del paese sanno che i loro investimenti nella casa non garantiranno un trasferimento di ricchezza ai figli all'altezza delle loro aspettative. Ugualmente questi ceti sanno che la possibilità di estrazione di rendita per via turistica spesso si ferma ai confini del sistema periferia delle grandi città o in territori non urbani non inclusi in paesaggi pregiati. Questi ceti si trovano a dover mobilitare risorse sempre più significative per sostenere i figli in un numero sempre più ridotto di poli urbani, entro i quali invece si realizzano estrazioni di rendita sempre più consistenti, esito di processi di valorizzazione molto concentrati e totalmente sregolati. Questo insomma è l'incipit del lungo articolo di Alessandro Coppola a pagina 14 del Manifesto. In particolare l'accento viene messo su due questioni: una storica propensione delle politiche per la casa in Italia ad incentivare la proprietà dell'immobile come strumento anche di risparmio e di trasmissione intergenerazionale della ricchezza, a cui si sommano nuovi elementi di valorizzazione immobiliare, quelli in particolare legati agli affitti brevi al turismo, alle piattaforme, all'impatto che queste hanno avuto sui centri storici della città, che sono tutt'altro che omogeneamente diffusi sul territorio nazionale. Vuol dire, ci sono alcune città in cui questi fenomeni hanno un'intensità devastante. Venezia viene citata spesso perché la turistificazione ha di fatto soppiantato la residenza, ma anche Bologna, Firenze, Roma, la stessa Milano sono le città in cui tra l'altro gli studenti sono in competizione di fatto nell'accesso all'affitto con le rendite generate da Airbnb o chi per loro, ed è evidente che quello che può generare un affitto settimana per settimana a un turista non sarà mai altrettanto remunerativo di un affitto di uno studente. Questo insomma è soltanto l'ultimo elemento di frizione dentro un mercato immobiliare in cui il coltello dalla parte del manico ce l'hanno sempre i proprietari e sempre di più i grandi proprietari, in cui il pubblico fa la parte dello spettatore avendo rinunciato a regolamentare in qualsiasi maniera il settore. Io non so se abbiamo ancora notizie dagli interni o se ci dobbiamo prendere una pausa.
Segnaliamo solamente pagina 6 del manifesto, in realtà ne parla anche il Corriere a pagina 15, sulla ratifica, o meglio non ratifica, del MES da parte del governo italiano. Giorgetti all'angolo, Bruxelles respinge la trattativa sul MES, porte chiuse al ministro che vorrebbe vincolare la ratifica alla riforma dell'unione bancaria e alla revisione del patto di stabilità, scrive Andrea Colombo, che appunto la nulla di nuovo sul fronte del MES. Lunedì l'Eurogruppo ha provato a riprocessare il ministro dell'economia italiana per la mancata ratifica, ne erano volate scintille. Roma sta provando a trattare appunto rispetto a una diversa, subordinando la ratifica del MEF a una revisione del patto di stabilità, in particolare lasciando fuori i fondi del PNRR, ma anche ad una nuova riforma dell'unione bancaria. Non c'è stato nessun tipo di apertura, quindi sostanzialmente la grana per il governo italiano rimane intatta e non ci sono prospettive di apertura, almeno per il momento. Quando sono le 8:50 minuti primi, potete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Noi a questo punto ci andiamo a prendere uno stacco musicale per poi tornare in voce e proseguire la lettura delle pagine interne dei quotidiani di oggi. July on some fireworks shit. My record company be on some true jerk shit, but that's alright, now I'm on some true work shit, and I'ma make it happen for my whole outfit. You know we got to get control over the illest drum roll. Ayo, we just getting started, got to redirect this vision. Got the beauty of a flower, plus dimensions like a prism. Your minds are locked down like prison. Y'all really need to go lay down, cause positivity is risen. We hitting your bus, how we too strong to be broken. Occasional malfunction, pressure time, we ain't joking for security. Yo, we on this run like Logan. Come on, doing the hustle and you backstage Hogan. We all got force, don't ever try to think that you're perfect. We all are human beings, it's bullshit at the surface sometimes. I mean, we rhyme, damn, we ain't prophets. And if you think so, you need to stop it. So jump back inside your shell, let your million-dollar thoughts propel. But next man don't get gel. Player hate that all carries weight that we don't need. Be slim with disabilities and thick with possibilities, cause then you can't move with agility, navigating with good visibility. We put these tunes out in record shop facilities and strive to get these constant money activity. We try to stay on the scene like Fidel, so if you get amnesia, these names are still ring bells. There ain't no plan B's, yo watch, we moving through with plan A. Money market doing things the right way. You know we gotta get control over the illest drum roll. You know we gotta get control over the illest drum rolls. You know we gotta get control over the illest drum roll. Yo, bust it out, section, Linda Boulevard, section on Merrick. Section of whole Jamaica, section of Flushing, section of this, the booty. If you is a book, then you taking it. The booty. If you got money, then you shaking it. The booty. Come on, everybody, just eat. That's worth the fight, dog. Give me a shot, he come on. The booty. If you just a book, then you taking it. The booty. If you got money, then you shaking it. The booty. Come on, everybody, just eat. That's worth the fight, dog. Give me a shot, he come on. I keep my promise to all of y'all to keep my hitting. Half of y'all clean dub, but me, I like getting. Flipping on brothers just like Gary Lou Retton. Get off that and see what I'm setting. Born with this inside, you just can't get in. This is the lethal pop and you have no weapon. Who is the native brother who keep asses stepping? Make different pressures and constantly be repping.
When I was young, I'd stress the gouch, yo. Now I'm on Letterman on the couch, yo. The black thing with knobs is called the back door. Can't we be cool instead of being foul, though? Ghetto child dreams of fast cars and fast dollars. Pressures of life sometimes makes you holler. Scream all that devil shit and talk like a scholar. You dumb as a doorknob, and why do you bother?
Bike dog, putting a bike back in yours. Top dog, getting it up, licking paws. MC, from now till I get a frown. Shake that ass, girl, because you worry now. Wake up, look at the sun, see the sights. Bulldog, you got to die for your rights. MCs, y'all got to work for the mic. Zombies, do it from dusk till the light.
The booty.
If you just a group, then you taking it.
The booty.
If you got one, then you shaking it.
The booty.
Come on, everybody, just eat. That's worth the fight, dog. Give my man shy, come on.
The booty.
If you just a group, then you taking it.
The booty.
never the same. Good girls usually got good game. Hot cat tearing that ass out the frills. Black ass who had no skills, that's the reals. Make this money without the friction. Take this money, there goes your diction. Rappers better retreat, fix your joints. My whole crew got bumps on their points.
Rumors being spread about me and my clique. We can't rock shows and our rhymes ain't shh. Might not have heard it or maybe you have. Between me and you, they can kiss my ass. Used to get angry, used to get quite vexed. But say what you may, just cash my check. Cause all I'm ever guilty of is going on tour. Doing shows galore and bringing it raw.
The booty.
Well, if you is a crook, then you taking it.
The booty.
And if you got one, then you shaking it.
The booty.
Well, if you is a crook, then you taking it.
The booty.
And if you got one, then you shaking it.
The booty.
Well, if you is a crook, then you taking it.
The booty.
And if you got one, then you shaking it.
The booty.
Come on, everybody, just eat. That's where the fight will give a bitch high heat. Come on.
We be the crew that possessed it all wicked instrumental. Damaging your mental. Here to Sacramento. This here groove was made for vintage freestyling. Feeling like I'm chilling on a Caribbean island. Rugged raw material is what we bring forth. A Tribe Called Quest we representing up north. When's got to say it in the back. Acting all silly. Kicking freestyle raps. Rolling up Philly.
It's the four-man fiasco, in charge like Roscoe. Now you get the picture like Picasso. We make it happen when these niggas start rapping. Who this captain? Stick out your hand, you get no napping. I got the razor, got the fife, I got the shy heat. Now all you shorties move your ass while you puff weed. Blessing fans with autographs in my past while other rappers get gas.
E torniamo in voce dagli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa in questo mercoledì 17 maggio del 2023. Sono le 8.56 e noi abbiamo grosse difficoltà quest'oggi a trovare delle notizie che valga la pena leggere dai microfoni di questa radio. Proviamo a farlo comunque parlando di guerra. Lo facciamo dal Fatto Quotidiano, che oltre a dedicare la foto di copertina in prima pagina dedica anche diverse pagine interne allo stato dell'arte, appunto, della guerra, del conflitto tra Russia e Ucraina. Titola pagina 2: bombe e diplomazia, guerra infinita, il G7 in Islanda, il premier inglese cerca l'appoggio dell'Olanda per fornire addestramento e jet all'alleato ucraino, questione che si inserisce appunto nelle nuove forniture del governo inglese guidato da Sunak a Zelensky, in particolare dei missili di lunga gittata che dovrebbero, nelle intenzioni, andare a rinforzare gli arsenali ucraini per la cosiddetta controffensiva che dovrebbe partire nelle prossime settimane. Si parla ancora di possibili mediazioni, da una parte la missione del Vaticano, dall'altra quella cinese. Per ora non sembra però che ci siano effettivamente risultati concreti. Nel frattempo Zelensky sta facendo il suo tour in Europa per cercare di rimediare nuovi armamenti. È passato anche da Roma nei giorni scorsi, lo abbiamo raccontato diffusamente da questi microfoni. L'impressione comunque, anche dalle tempistiche di cui si parla per le produzioni e per l'aumento di produzione delle munizioni e in generale degli armamenti, non sembra, insomma, che ci sia l'orizzonte di una risoluzione a breve termine del conflitto. Per quanto riguarda tralasciamo, diciamo, a pagina 3 l'ammissione di uno dei dirigenti degli 007 ucraini rispetto ad alcuni omicidi eccellenti che avrebbero compiuto in Russia. Questo veramente ci sembra abbastanza poco interessante. Passiamo invece a pagina 4 del Fatto Quotidiano, che invece titola rispetto a un nuovo finanziamento per gli armamenti appunto a Kiev, 15 milioni nel decreto lavoro, la normetta per potenziare la filiera e rimpinguare le scorte inviate in Ucraina, ecco nuovi fondi per i centri gestiti dall'Agenzia della Difesa, scrive Carlo Di Foggia. Giorgia Meloni l'ha ribadito più volte, inviare armi all'Ucraina non ha un costo per lo Stato e dire il contrario è solo puerile propaganda. Da dentro al decreto lavoro, quello sbandierato appunto nel primo maggio come la risoluzione, la panacea di tutti i mali del mercato del lavoro di questo paese, è stata inserita appunto una norma che aumenta ancora di 15 milioni, oltre alle diverse già centinaia spese negli ultimi mesi per lo stanziamento appunto di armi con nuova produzione di munizioni. I soldi non sono gli ultimi e neppure i primi. L'osservatorio Milex stima una spesa per l'invio di armi di circa 1 miliardo, che poi è quella quantificata a gennaio dal ministro degli esteri Tajani. Circa 500 milioni solo per rimpolpare le scorte, poi c'è l'Italia poi c'è la quota a carico dell'Italia per l'European Peace Facility, il fondo extra bilancio istituito dall'Unione Europea per le spese in armamenti e ora usato per sostenere Kiev. Questi fondi servono a rimborsare i paesi che inviano armi, ma questo avviene in base al costo delle scorte. Abbiamo stimato una spesa di 950 milioni, spiega Francesco Vignarca della rete Disarmo, ed è destinata a salire visti i nuovi programmi per fornire munizioni all'esercito ucraino, l'ultimo dei quali l'ASAP, appunto, 500 milioni per 1 milione di proiettile, che è stato appena annunciato da Bruxelles e, come dicevamo prima, ha una gittata di un anno, quindi con ogni probabilità, insomma, si prevede un prolungamento della guerra, quantomeno a questa, diciamo, di questa durata. Insomma, una fotografia, quella del Fatto Quotidiano, che rende un po' conto di come la l'Italia sia a pieno titolo, mani e piedi, insomma, dentro a questa guerra. Il Fatto Quotidiano mette ovviamente in relazione questo grande stanziamento di fondi con poi l'abolizione o il forte ridimensionamento del reddito di cittadinanza. Nulla di nuovo, sicuramente, quantomeno per ascoltatori e ascoltatrici di questa radio. Diciamo, l'unica cosa interessante forse, appunto, è snocciolare un po' le cifre che sta toccando questa corsa agli armamenti. Ormai ha raggiunto diversi miliardi di euro, e soprattutto, insomma, parliamo di un paese, quello il nostro, l'Italia, che è di fatto, appunto, dentro completamente a questa guerra. Ricordiamo anche che, appunto, ci sarà il prossimo 2 giugno proprio qui in questa città una mobilitazione, un corteo nei pressi del comando generale interforze, che si trova all'aeroporto di Centocelle. Lo stesso giorno ci sarà una mobilitazione in Sardegna contro le mobilitazioni della NATO, che già sono normalmente molto attive in quei territori, ma che in questo periodo stanno raggiungendo un'ampiezza veramente, veramente importante, con la più grande esercitazione della NATO, che coinvolge centinaia di militari e di mezzi che stanno imperversando nel territorio sardo. Insomma, una questione che continua a toccarci veramente molto molto da vicino, e che purtroppo non ha nessun tipo di attenzione mediatica, quantomeno non sufficiente, soprattutto ha veramente poca, insomma, capacità di mobilitazione per chiedere quella che poi sarebbe la richiesta più semplice, ovvero un percorso verso la pace, che si smette effettivamente di produrre armi e di continuare a fare la guerra, perché ci sono altri costi sociali che andrebbero affrontati con tutti i miliardi che il governo italiano sta spendendo in armi e munizioni.
E proprio rispetto alla difficoltà, all'assenza, alla latitanza di un movimento di massa contro la guerra, questi microfoni si sono più volte aperti per ospitare riflessioni e ragionamenti. Noi vi segnaliamo che nella parcellizzazione delle iniziative, ieri, se non altro a Roma, c'è stato un altro piccolo pezzetto. Era la giornata mondiale dell'obiezione di coscienza, c'è stata una manifestazione in cui hanno camminato in fila indiana alla stazione Termini fino all'ambasciata di Russia, Ucraina e Bielorussia, per consegnare 3 cartoline formato gigante con il testo dell'appello dell'Object War Campaign. Chiediamo il pieno rispetto del diritto umano all'obiezione di coscienza, al servizio militare, che è universale e non derogabile. Sono rappresentanti delle associazioni italiane aderenti alla campagna internazionale, che ha raccolto 50.000 firme consegnate ieri. Insomma, una specie di flash mob che c'è stato ieri pomeriggio a Roma, per ricordare che anche se in Russia e in Ucraina il fenomeno viene negato e censurato, sono migliaia e migliaia di giovani che hanno scelto la strada dell'obiezione di coscienza, vengono dipinti come traditori, nemici della patria, vigliacchi, ma sono in realtà gli unici che amano la propria patria senza odiare quelle altrui, gli unici delle due parti che si parlano, lavorano insieme e mettono in atto progetti di pace. Organizzazioni soprattutto cattoliche che hanno promosso questa iniziativa, che hanno fatto una conferenza stampa al Senato dove hanno ricordato l'articolo 11 della Costituzione e la guerra che si deve ripudiare. Sicuramente non le mobilitazioni che ci aspetteremo, però intanto da questi microfoni ci impegneremo a raccontarvi quanto succederà il 2 giugno, sia all'aeroporto di Centocelle, sia in Sardegna, come è stato raccontato, ma anche a Coltano, in quel di Pisa, dove ci sarà una tre giorni di dibattiti e iniziative. Sapete che Coltano, nel comune di Pisa, è il territorio in cui dovrebbe essere costruita con i soldi del PNRR l'ennesima base militare. In questo caso si parla dei corpi d'eccellenza dei carabinieri e dell'esercito, in parte in continuità con gli insediamenti di Camp Derby, in parte come risultato di nuove devastazioni, tanto che una parte significativa della base è prevista dentro un parco naturale regionale. Contro questo progetto si oppongono ormai da diversi mesi, un paio d'anni, gli abitanti e le abitanti di Coltano, ma anche i tanti e tante solidali che hanno raggiunto quei territori. 2 giugno chiamano tutti a raccolta per una 3 giorni di iniziative, vi racconteremo anche questo. Noi continuiamo a darvi notizie che vengono dagli esteri, siamo sul Manifesto. Parliamo di Turchia, trovate tra l'altro sul sito di Onda Rossa un contributo registrato di commento al primo turno delle elezioni turche già domenica sera per chi fosse interessato. Oggi il Manifesto dedica un articolo a pagina 8 all'analisi del voto, in particolare al voto verso la destra ultranazionalista che è tornata a crescere preoccupantemente nella provincia anatolica. Esplode a destra, un turco su 5 vota un partito ultranazionalista, circa 13,5 milioni di consensi, tanti quelli strappati all'AKP del presidente Erdogan, sempre con difficoltà sugli acronimi. Murat Çınar ci racconta che in Turchia, se per decidere il prossimo presidente si andrà al ballottaggio, le elezioni politiche si sono concluse, intanto alcuni partiti presentano ricorsi e chiedono riconteggio, la formazione del Parlamento dovrebbe subire alcune variazioni. Di certo le politiche del 14 maggio hanno visto la notevole crescita dei partiti di destra nazionalisti laici, ma anche fondamentalisti. Analizzando i primi dati possiamo dire che questi voti provengono in parte dall'elettorato del partito di governo, e in particolare Yeniden Refah, formazione politica fondamentalista e un modo transfobica, ha partecipato sotto l'ombrellone della coalizione di governo Alleanza della Repubblica, ma con la sua sigla. Così è riuscita a raccogliere 1,5 milioni di voti e a mandare ad Ankara 5 parlamentari. Anche la formazione partitica dei Lupi Grigi, il partito del Movimento Nazionalista, ha partecipato nella stessa lista e con il suo simbolo. Anche se ha preso l'1% rispetto alle elezioni, anche se ha perso l'1% rispetto alle elezioni del 2018, ha aumentato il numero dei suoi parlamentari di 1, arrivando a 51. Altra formazione nazionalista, lì i parti nella principale coalizione d'opposizione, l'Alleanza del Popolo. Se nel 2018 aveva ottenuto il 9,96% dei voti, la scorsa domenica ha ottenuto il 9,88% e ha aumentato i suoi parlamentari di 1, portandone ad Ankara 44. L'ultimo risultato significativo per i partiti di destra è il successo del Partito della Vittoria. Questa nuova formazione ultranazionalista e xenofoba ha ottenuto il 2,2% dei voti, 1,2 milioni di voti assoluti nella sua prima esperienza. Dato che ha partecipato alle elezioni da sola, ha subito la discriminazione e lo sbarramento elettorale del 7%, non sarà rappresentata nel Parlamento turco. In totale i voti dell'elettorato nazionalista e fondamentalista sarebbero circa 13,5 milioni. Secondo la professoressa universitaria Betullah Unal dell'Università di Ege, esiste un sostanzioso gruppo composto da elettori di destra alla ricerca di un'alternativa alla AKP. L'elettore che non voleva votare per il partito di Erdogan ma non voleva uscire fuori da quella coalizione ha votato i partiti di destra. Verifichiamo questo comportamento soprattutto nelle città in cui l'AKP ha perso voti rispetto alle elezioni del 2015 e 2018, come Istanbul e Ankara. Invece, secondo la docente universitaria di Abinici e l'Università di Northwestern, una parte dell'elettorato dell'AKP che ha deciso di votare per il MHP si è allontanato dal suo storico partito per la sua posizione sessista e omotransfobica cresciuta nuovamente negli ultimi mesi. Questi sono insomma alcuni dei commenti che vengono fatti a caldo sulle elezioni turche, una situazione sempre più preoccupante dove la polarizzazione politica ha portato Erdogan a un passo della vittoria, costringendolo comunque a un secondo turno che in qualche maniera è un risultato storico per un capo di governo che regna incontrastato ormai da più di un decennio. E però segnaliamo appunto con questo articolo del Manifesto anche gli spostamenti interni al voto in suo sostegno, sempre più vicini alla radicalizzazione dell'ultradestra, vicino all'esercito e ai gruppi fondamentalisti.
E per chiudere la pagina degli esteri vi segnaliamo a pagina 6 del Fatto Quotidiano c'è un articolo che approfondisce l'imbarazzo del governo sulla questione dei rapporti commerciali con la Cina, titola Alessia Grossi, via della seta, retromarcia dell'Italia su ordine statunitense, Roma-Pechino, governo Meloni in difficoltà sull'intesa siglata da Conte da rinnovare a fine anno, più dei 77 miliardi di scambi commerciali, pesano le minacce alleate, sullo sfondo appunto la questione dell'Ucraina, il ruolo anche che la Russia sta svolgendo, che la Cina sta svolgendo nel conflitto, i rapporti con la Russia. Per quanto riguarda appunto l'accordo, la parte italiana vale 77 miliardi nel 2022, stando ai dati pubblicati a gennaio dall'amministrazione generale delle dogane della Repubblica Popolare Cinese. L'articolo poi è molto lungo, approfondisce e fa anche, diciamo, anche un'esegesi del Movimento 5 Stelle, come spesso accade dalle pagine del Fatto Quotidiano. Comunque rimane una patata bollente da gestire per quanto riguarda il governo attuale, perché ovviamente in questa nuova situazione diventa complicato, insomma, giustificare anche un rapporto commerciale così stretto con il governo cinese, soprattutto da giustificare con gli alleati della NATO e dell'Unione Europea. 9:10 minuti, noi a questo punto ci andiamo a prendere un nuovo stacco musicale prima di tornare in voce e passare alle cronache locali.
Something new, but not great at EIU. Stay tuned, live from the LBQ. Ayo, it's Dexter St. John, swinging on your block. You know how I get down, like Heather B with them Glocks. I came to lead my team to victory like Hayton Fox. Cause heads ain't ready for the Willie I got, you know what I mean, Slim? I does my thing like Ben Grimm. Leave a crew to stay the black and blue like Rakim. And if you don't know, you better ask another. It's like 192 when we rolling D cover. So don't shut down on the razor. Cause in the 9 live, we stepping through hotter than the trail. And in Queens, I'll be your legend like Richard Dean. Son, I got a scene that Hakeem couldn't dream. Why you be saying you're selling? Queens keep it live. Who the hell you telling?
You can't front on the tribe.
Let me tell you why I be the top dog of the industry. Because only so-called mutts are not seeing me. They too busy eating cycles 1, 2, and 3. They can't see, I'd rather be down with fucking Droopy D. My style is deadly, word born, act like you fucking know. Been writing rhymes ever since Ray Parker sang with radio. Your style is played out like a two-tone damn goose. You couldn't converse if you had fucking react juice. So hold your corner as I start to bless this mic in here. I'm eating through your crew like Stephen King's Langoliers. Chop out my feet, word to God, I'm gonna hurt you.
Will y'all follow?
Will Laura fuck Urkel? Never. Here comes the funk, smell the aroma. Kid, my shit's the bomb, ask my beeps in Oklahoma.
So all my people's gonna stay who sit back and contemplate. Motivate, 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 y'all. So all my people's gonna sit in who be stuck in quicksand. Motivate, motivate. To all my peoples everywhere, throw your mitts in the air. Motivate, 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 motivate. They do nothing for your front and get involved and do something. Motivate, 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 motivate.
Yo, come on.
Reggie Noble.
Up in
you. Yo, bustle bus. Yo, it's time to step up.
You know I plastered the little bastard and mastered the real way you slap the bitches, nigga, backwards. Uh-oh, hey, yo, whenever bust the rhyme, say so. Mm-hmm. When we move, yes. Mm-hmm. Sometimes we lay low. Mm-hmm. Hey, yo, big up my little nigga Pedro. Make you after the L like turkey, cheese, and tomato. Fuck is that, especially for niggas that will pay no attention to instructions like they still gonna disobey, y'all. When the twin powers activate real quick so that I could grow about 5 feet more with an extra dick. One dick to hold in my hand when I rockin' the mic, the extra dick to blow up the pussy. Ooh. For the rest of the night. Then I return with more lyrics like a bunch of rough niggas and cough niggas and snuff niggas. I know the club got enough niggas to slap your face. Expert, who the next jerk to make me exert heat? Fuck it, let me network.
Yo, Reggie, no
feel me. Yo, bust a bus.
What up?
The fight dog, yo, it's time to step up.
Yo, what the fuck, check it here, peep the four-man transaction. Fight Ziggy Dog, be on some Tard Shore Mackin'. You know my steed, there's no time for relaxing. Word to Reggie, yo, it's time for some action. Go swing your ass, I can feel you climaxing. Don't even front, you know you wanna make it happen. Yo, bust a bust, do you hear violator faxing? 80 beats for one show, that's satisfaction. Now which MC feel like he fucking with this hair? Word to Queens, I keep shit out like a Kanish, yeah. Malik and Zach, I'm here to make you look foolish. My rep is bigger than the Afro on Coolidge. Remember White Shadow? My clicks ain't sharper than an arrow. Plus in Trinidad, I'm treated like the Mighty Sparrow. Freestyling sun like there was no tomorrow. Hence the reason why your bitch ass so love to follow. What? Two different doses in your jet, so make your shit hollow. How's about them apples? Oh, is it too hard to swallow? Push your wig backward to Big Moo and Bolo. Billy Razor, Fudge Lover, on down to Shine Nitro.
Love
your Boosie, take this mic when it's Boosie. Make him run it.
5 foot invasion, son. You can't run from
it. Yo, Reggie Noble.
Fight Diggy.
Yo, yo, come on. Let's go down the...
Torniamo in diretta dagli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Siamo in sede di rassegna stampa, passando alle cronache locali. Cronache locali anche oggi particolarmente vivaci. Vi segnaliamo che l'aeroporto di Fiumicino ha aperto un'incredibile mostra di Lego che raffigura i principali monumenti romani, compreso Francesco Totti. Il Corriere della Sera dedica a questo una foto del Colosseo ricostruito con i famosi mattoncini colorati nell'androne del Terminal. Questa, insomma, una delle notizie principali. Al netto di questo, c'è ancora spazio anche sulle cronache di Roma per i risultati delle amministrative nel Lazio e nella provincia. Si votava a Pomezia e a Fiumicino, ha vinto le destra più o meno, mi sembra, dappertutto,
anche a Latina,
anche a Latina, che però non è provincia di Roma, nonostante il tuo sarcasmo. Ma comunque, no, va bene, va bene, comunque tanto parliamo sempre con questo tono saccente, così vai, ci dica, ci parli di Latina.
No, è giusto per dire, insomma, che comunque c'era un capoluogo, cioè c'era un capoluogo di provincia al voto, insomma, che comunque c'è stata una grossa esposizione, una grossa espressione nei confronti del centrodestra. Insomma, Latina, luogo difficile da governare, cioè sono state diverse giunte cadute, insomma, potresti far anche appassionare gli ascoltatori e ascoltatrici di questa radio verso il tema delle amministrative, il voto, le speculazioni elettorali dietro, le mosse dei grandi partiti. Come mai non le suscita questo interesse?
Ti seguirei parlare della pianura pontina per giorni e giorni, ma al netto di questo invece parlerò ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici dell'altra questione che in questi giorni si dibatte fortemente nelle aule del Campidoglio, ma anche nelle strade della città, che è quella della nuova ZTL verde, che è stata annunciata, riannunciata, in parte già prevista da anni in ragione del piano regionale sulla mobilità e i trasporti, in parte vincolata da obblighi presi in sede comunitaria, in sede europea, dall'Italia. E però quando si è concretizzata ha scatenato immense polemiche, in particolare si parla dei costi che verrebbero scaricati sugli abitanti e le abitanti delle zone più periferiche di Roma e dell'Interland, che sarebbero costretti, per poter entrare a Roma alle auto, con l'auto, a dover cambiare in molto caso il proprio mezzo di locomozione, senza poter contare sul trasporto pubblico che, come è noto, a Roma ha delle gigantesche carenze. Oggi si parla soprattutto in realtà della vicenda dei tassisti, perché diversi delle, pare che c'è una stima che parla del 25% delle auto in circolazione se dovrebbero essere sostituite per poter continuare a effettuare il servizio, e arrivano i fondi della regione. Insomma, non è a caso, anche i tassisti sono uno degli elettorati forti, una delle corporazioni che sostengono con più continuità il governo di destra della città, e la destra al governo ricambia il suo elettorato con una mancia appena insediata. Dopo quell'Angelucci sulla sanità privata, che è stato il primo atto della nuova giunta Rocca, arrivano i fondi per i tassisti, i taxi ecologici, i fondi della regione, 600 vecchie auto bianche off limits dalla ZTL verde, pronti gli incentivi per sostituirle, mobilità sostenibile, delibera ad hoc della giunta Rocca per i veicoli elettrici. Il Campidoglio adegua le tariffe agli indici Istat. Questo è il titolo che dedica alla vicenda il Corriere della Sera, che ci dice poi a pagina 2 della cronaca di Roma: la giunta Rocca sta per erogare un bonus aiuto in Campidoglio, contestato con sit-in e petizioni sulla misura antismog. Genovese, che è il segretario dell'UGL, noi esentati come l'ATAC. Questa, insomma, è la proposta dei tassisti sul tema. Nel frattempo anche la delibera stessa sta venendo modificata, si sta ragionando su come provare a mitigarne gli effetti. Di Giacobbe, segretario della CGIL dei trasporti, chiede che la regione non si occupi soltanto specificamente dei tassisti, ma più in generale del trasporto pubblico, che sarebbe competenza regionale in termini di legge. E su questo affresco, su quanto sta avvenendo sulla ZTL, io mi fermerei qua. Non so se gli altri quotidiani.
Sì, diciamo, il Messaggero ha diverse amenità dalle erbacce, insomma, che non vengono raccolte, fino a un artista del bus che si è fermato sulla casinina per prendere un panino. Noi però, diciamo, ci andiamo a leggere, o meglio vi segnaliamo, pagina 30 e 31. sempre del Messaggero, c'è spazio per ancora per la questione sanitaria nella nostra regione. In particolare, in questo caso si parla di un allarme streptococco con un'impennata di contagi antibiotici introvabili. Nel Lazio cresce del 1000% la richiesta di tamponi per diagnosticare la patologia. L'aumento della domanda ha provocato la riduzione appunto delle scorte di antibiotici. C'è poi un'intervista a Maggi, presidente dei Camici Bianchi Romani. Pochi medici di famiglia, le diagnosi arrivano tardi. Un paziente su un 3 con sintomi parainfluenzali e che va dal medico si porta a casa una diagnosi di infezione con streptococco, e così gli studi medici si affollano per questi nuovi contagi causati non dal Covid ma appunto da un batterio già molto noto al mondo scientifico. Quello che dice Maggi appunto è che ci sia appunto una carenza strutturale di medici di base nel Lazio, come anche in altre regioni. Nel 2024 sarà all'incirca lo stesso, si parla appunto di 600 camici bianchi in meno rispetto alla necessità. Noi come Ordine dei Medici stiamo chiedendo un incontro alla regione, se si è scelto di intervenire su altre priorità, ma anche questa è importante definire subito. C'è poi, diciamo, una Maggi continua sulle carenze in generale anche di specialisti. Maggi sottolinea come ci siano solo 1700, diciamo, gli specialisti appunto sono in tutta la regione, sono circa 6700, ne servirebbero anche un migliaio in più. Insomma, una fotografia che in qualche modo restituisce la situazione, che sappiamo bene essere molto complessa e intricata, della sanità nel nostro paese e in particolare nel Lazio. La carenza dei medici di famiglia è una delle questioni che appunto sta attraversando in questi termini la nostra regione. Medici di famiglia, peraltro, che ricordiamo sono medici privati che vendono le proprie prestazioni al Servizio Sanitario Nazionale, quindi sostanzialmente sono anche loro un po' una parte del problema. Non vengono ricomprese all'interno di un disegno di salute, benessere e prevenzione che potrebbe essere appunto fatto all'interno di un disegno di sanità territoriale, ma appunto si parla invece di investimenti ai privati. È notizia di questi giorni appunto lo stanziamento di diversi milioni di euro di Rocca ad Angelucci, il re delle cliniche private della nostra città. Insomma, il modello sanitario verso cui sta andando il Lazio e più in generale il nostro paese è ben chiaro: quella di una progressiva privatizzazione e inefficientamento del Servizio Sanitario Nazionale. Un po' l'articolo del Messaggero toccano un po' questo tema, anche se sono molto incentrati sulla vicenda dei camici bianchi e sui medici di famiglia, che, come diciamo prima, appunto sono in realtà un po' la parte di un problema ben più ampio relativo alla sanità nel nostro paese, nella nostra città. 9:21 minuti primi, noi a questo punto ci prendiamo un breve stacco musicale prima di chiudere la rassegna stampa di oggi. Yo, I really don't wear that. We was in the back of the joint cooling out, and I saw this girl, asked her if she like it like that. Yeah, you like it like that, 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 you like it like that.
Came by the studio, and his name is Busta Rhymes, in effect. Shaheed is in effect. Fife Diddog is in effect. Check it out and give me my spec. I'm moving, yes, I'm moving, cause my mouth is on the motor. Use the coast in the morning to avoid the funky odor. Can't help being funky, I'm the funky abstract brother. Funky in the sense, but I play the undercover. Once had a fetish for some booty. Now I'm getting funky in my rapping, that's my duty. Brothers tend to jock on the style in particular. If you got the ego like some brothers, then I'll get with you. But if I don't pursue, then I just don't give a f. My motto in the 90s is be happy making ducks. Girls love the gym cause it causes crazy friction. When it goes up in, it fluctuates the addiction. I still understand the oof cause that's what I'm at for. I'm hooked on the swing, so just call me the music whore. Women love the voice, brothers dig the lyrics. Quest the people's choice, we thriving for the spirit. If you can't hear it, then get the wax utensils. Write my rhyme straight up, don't get with no fancy stencil. The rhymes be getting sweet, we stay away from talk. A perfectionist at work, perking up the art. If you want to battle, I suggest you check your clock. Your demise is coming up, and I want your man to watch.
be the prime example, a deeper still the sample. Insignificance, here I place you on the mantle. Born up in Harlem, reside now in Jamaica. The girl I used to rock, her mom's was a Quaker. And what does that make her? The evil money taker, the crazy move faker. I use that to break her. Fife is in the house. Uncle Mike is in the house. Rob Power is in the house. Tim Latham is in the house. Wise Men is in the house. The Brand Dudes is in the house. The JBs, they in the house. And J-Lock, they in the house. I must regroup my thoughts and kick the next verse for my people. Please don't be deceived by the ugly sights of evil. The world is kinda cold and the rhythm is my blanket. Wrap yourself up in it, if you love it then you'll thank it. Don't move to rebuttal, wave your hand for action. Some women in the 90s want more than satisfaction. They want keys and G's and all those illy things. If you want to, I'll show you just what the app can bring. I keep a tight net with my brothers Ken and Kenny. If the question is of rhymes, then I'll tell you I got plenty. The thing that men and women need to do is stick together. Progressions can't be made if we're separate forever. I hook this funky beat with the loop and the feature. Is the funky singing by Miss Vinnie or Mojica. So listen, because the quest is led through the underground. My people have been oppressed too long, no more will we be down. People tend to riff cause they don't know the mental. People tend to bug cause the beats are hard but gentle. Afro candle lurks through the body of this youngin'. Play like Bobby Bird on your back and you're coming to the house of the jazz, of the funk, of the rhythm. All the goods are welcome, but if you're a villain, I'll just wait and debate, contemplate your arrival. If flexing is your motive, then you don't like survival. The abstract is speaking, the heartbeats is reaching to black and Puerto Ricans cause they're butt naked streaking through the ever murky streets of the urbanized areas. Blasting out the speakers is the hip hop hysteria. Craig is in the house. Pete Rock.
E l'ultima notizia che vediamo era sul Corriere della Sera, che la protesta degli studenti e delle studentesse ha incontrato la mobilitazione dei senza casa a Roma. L'ha fatto ieri pomeriggio davanti alla sede della Regione Lazio, chiedendo degli interventi concreti dopo le tante passerelle politiche che hanno accompagnato la mobilitazione delle tende, così definita dai giornali, sotto i rettorati e sotto le sedi istituzionali. Questa era veramente l'ultima notizia dai quotidiani di oggi. Noi vi lasciamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa in compagnia di alcuni approfondimenti registrati già nel corso della settimana. In particolare ci tenevamo a rimandare in onda il contributo fatto a caldo sulle elezioni turche. Anche oggi ne parlavano i giornali. Domenica sera ai microfoni di questa radio c'è stato un lungo relazionale per approfondire i risultati che arrivavano mano a mano in diretta dalla Turchia. Vi lasciamo in compagnia di questo approfondimento e poi di un po' di musica. Lo facciamo ricordandovi però intanto i nostri contatti, 06 49 17 50 che è il numero di telefono con cui interloquire con noi, intervenire in diretta, il sito internet www.ondarossa.info su cui trovate tutti i contributi registrati nel corso del palinsesto quotidiano di Roar e da cui potete ascoltarci in streaming, ma da cui soprattutto in questo momento potete sottoscrivere. Potete farlo anche attraverso la formula del radio abbonamento, una formula che consente con una piccola sottoscrizione di ciascuno, 30 euro è la cifra consigliata, di mantenere questa radio libera da padrini e padroni. Un'altra maniera per sostenere la radio è quella di partecipare alle iniziative pubbliche. Questa è la settimana che ci avvicina al compleanno della radio, si inizia festeggiando qua in via De Volci mercoledì prossimo 24 maggio alle 18, è l'appuntamento consueto per il brindisi del compleanno di Onda Rossa. Quest'anno sarà un brindisi particolare perché presenteremo il libro alle 18 in memoria di Marcello Pacaluce e poi un documentario su Salvatore Ricciardi, voce storica di questa radio, militante contro il carcere giorno dopo giorno, un documentario realizzato da Todo Modo che proietteremo direttamente qua a San Lorenzo in mezzo alla via, una fruizione libera a partire dalle 21, quindi l'invito è partecipare a questo primo momento mercoledì prossimo 24 maggio. Poi si continuerà la festa venerdì 26 maggio alla SNIA, faccio confusione con le date ma la data dovrebbe essere quella. Si parte alle 18 con il Quicks sul nucleare e poi si continua con musica e concerti e ancora il giorno dopo il sabato 27 per un'ulteriore serata musicale a sostegno di Onda Rossa. Sono appuntamenti di cui torneremo a parlarvi ancora dai microfoni di questa radio quasi con cadenza quotidiana. Intanto vi salutiamo e vi ringraziamo ancora per essere stati con noi sui 87.9 di Radio Onda Rossa.
There's no need to waste time. If it's no, then I'll go. And if it's me, then let's get it going on. And if it's me, then let's get it going on. And if it's me, then let's get it going on. And if it's me, then let's get
buongiorno,
it going on.
Si
get it going on, let's get it going on. And if it's me, then let's get it going on. And if it's me, then let's get it going on. Get it going on, let's get it going on.
Time to
Buongiorno, siete ascolto di Radio Onda Rossa. Buongiorno, siete ascolto di Radio Onda Rossa, 10 e 12 minuti. Questa abbiamo appena ascoltato la rassegna stampa lunedì mattina. È tempo di Spazio Comunicazioni che cominceremo più avanti. Per il momento ci dedichiamo alle elezioni che si sono tenute ieri in Turchia e che ancora adesso sono abbastanza vaghe per quanto riguarda i risultati. E comunque sembra che si debba andare a un ballottaggio, prima insperato da una parte, poi sperato, che visto che le proiezioni davano Erdogan in grosso vantaggio. Comunque adesso ne parleremo sia con i compagni che sono lì, sia con qualcun altro che sta a Roma, e soprattutto abbiamo qui con noi Vincenzo Migliucci.
Bene, allora grazie della giornata, che è importante da poter comunicare, perché come dicevamo tra di noi, alla vigilia di queste elezioni in Italia e in Europa è stata data poca attenzione e voce a un'elezione invece talmente importante per questo crinale medio orientale che rappresenta la Turchia, non solo, ma soprattutto la Turchia di Erdogan, che ha assunto caratteristiche, come dire, geopolitiche inaspettate precedentemente, addirittura mediatore di pace tra la guerra tra Ucraina e Russia, per non parlare ovviamente delle pretese che ha nel Mediterraneo, no? Che arrivano fino giù alla Libia, passando per la Grecia come al solito, passando per il gas, insomma, che è una delle vicende ovviamente ormai decisive in questa novità, insomma, che post pandemia nella guerra a carattere mondiale. Vedete che salti pindarici fa il Zelensky, che viene qui, doveva venire, non so, a prendere il cazziatone da Papa Francesco, forse sì, forse no, ma lui è andato dritto come un fuso, essendo appoggiato dai peggiori guerrafondai dell'Europa, a partire dal governo Meloni, per poi arrivare appunto in Germania, e da Germania il salto.